Quella volta che ho conosciuto San Ra, di Antonino Siringo, prodotto da Radio Effetto 48, registrato al Mulino del Ronzone, Vinci, Firenze, sound engineer Alberto Piva. San Ra è la manifestazione dei Cosmo Aliens, gli antichi provenienti dallo spazio, da una realtà fuori dalla realtà stessa, quella esperita all'interno della nostra vita, fatta di lotte, antagonismi, razzismi e prevaricazione. The satellites are spinning. This is winning, the planet Earth's awakening. The satellites are spinning, a better day is breaking. The galaxies are waiting, the planet Earth's awakening. Oh, we sing this song to a great tomorrow. Oh, we sing this song to a body sorrow. Satellites are spinning, a better day is breaking. The galaxy's awaking, the planet's awaking. San come il sole, fulcro del sistema solare, perno dell'esistenza umana e inumana, deterrente luminescente, calorico, energetico. Ra come il dio che ne detiene il potere, emblema magico della trasmutazione stessa dell'idea in corpo, simbolo. Quest'uomo, dio, semidio, simulacro del conflitto afroamericano, manifestazione contemporanea del vero e del falso, questa deforme espressione della realtà, fuga dall'accettazione del contesto socioculturale e arma propulsiva verso una idilliaca società pacifista, asessuata, dedita all'amore e alla musica, questo prometeico ideatore di una civiltà nuova, una società nera, questa psicosi rivelata, ha davvero fatto parte della mia vita per lungo tempo. E mi ha cambiato. Nonostante il mio primo impulso sia stato quello di riferirmi a lui in termini storici, biografici e musicologici, non riesco a lasciarmi andare al giusto distacco che uno studioso dovrebbe avere quando si appresta a tratteggiare i contorni di una figura che ha avuto un'influenza decisiva nella cultura musicale del Novecento. Questo perché San Ra non rappresenta per me un fenomeno della storia della musica, ma è piuttosto un fenomeno della mia storia. Pur rilevando nelle caratteristiche legate ad un tempo fenomenologico ben preciso, la comparsa del free jazz nel contesto sociopolitico americano, legato alle lotte antirazziste, all'emancipazione della cultura nera, alle sommosse dei Black Panthers, al movimento pacifista di Martin Luther King o al tentativo di islamizzazione di Malcolm X, mi sembra che il fenomeno San Ra, pur figlio di un contesto storico, ne riveli la sua estraneità, una deliberata volontà di sminuire il contesto stesso, di eludere il dibattito politico e culturale a favore dell'emancipazione dell'immaginazione. Tutto questo a partire dal nome stesso, dalla rinuncia ad una umanizzazione del fenomeno a favore di un'eloquenza che trascende i limiti dell'umano per estendersi ad una visione altra, fuoriportata, persa nella mitologia dello spazio siderale, prima ancora che il del sistema solare. Un vocabolario nuovo. Everlasting reaches out to a lover like me again. Sunrise and love, 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 everlasting. Sunrise. San Ra. Niente di più inumano, a ben vedere. Niente di più lontano dal concetto onomastico. Che se proprio dobbiamo inquadrarlo qui, sulla Terra, ci tocca attingere necessariamente al simbolo, al mito, a quella linea significante che non appartiene né al reale né all'irreale e che li riguarda entrambi al tempo stesso. Tempo, ecco, un altro problema, il tempo. A quale tempo si riferisce San Ra? Dentro la diatriba del tempo a lui contemporaneo, mi sembra che la poetica dell'alieno voglia considerare l'ipotesi di un tempo altro, sospeso, probabilistico, effettivamente non definito nella sua sequenza lineare, ma confuso piuttosto, relativo a prima, un molto prima, un prima antico, che attraverso il qui e ora manifesta la sua temporalità, mostrandoci uno spazio e un tempo che noi non vediamo, che non esperiamo se non attraverso la sua musica, elemento invisibile per eccellenza. Ecco, quindi tutto questo per dirvi che non ho alcun interesse a parlare di San Ra attraverso i documenti storici, né vi farò un'analisi della sua musica, né mi riferirò ad alcuna bibliografia. Quando l'ho conosciuto la prima volta, ho capito che qualcosa era successo nella storia. E quel qualcosa stava accadendo anche in quel momento, mentre ascoltavo il suo pianoforte nella registrazione di un concerto a Venezia degli anni 70. Ecco, se proprio devo dirvi cosa provai la prima volta, devo enunciarlo attraverso un ossimoro. Ciò che ascoltavo era brutto, eppure capivo che si trattava di qualcosa di bello. Io a quei tempi avevo già un'idea chiara dell'estetica musicale. La mia formazione classica mi aveva dato ampi strumenti per definire il suono e l'estetica ad esso connessa. Avevo un'idea di ciò che fosse bello, giusto, una certa definizione dei livelli culturali e dei modelli umani ad essi riferiti, cioè una specie di classificazione dell'umano attraverso il prodotto musicale. Ecco. Ebbi lì il sospetto si trattasse di una forma di razzismo, a dire il vero. Cioè, c'era la musica buona, quella colta, piena di riferimenti culturali, ideologica, la musica dei valori fondanti, per intenderci, e poi c'era l'altra musica, quella che ascoltavano gli altri. Gli altri. Questa anonima massa informe, evidentemente estranea ai valori fondanti della musica. Ecco, devo dire che provai una certa vergogna. Mi vergognavo di me stesso, perché non avevo capito niente, evidentemente. Stavo ascoltando un tipo vestito da alieno che suonava una musica brutta che però era evidentemente bella. Di più, era audace, estroversa ed intima, esteticamente controversa, confusionaria e visionaria, di forme. era legata al jazz, ne comprendeva gli stilemi, l'idea del timing, dello swing, i pezzi erano quelli soliti, standard jazz reinterpretati alla maniera sua, oltre a qualche brano originale. Ma, onestamente, non ero così sicuro di stare ascoltando del jazz. Gli stilemi c'erano, ho detto, vero? Ma il punto è che sembrava ci fossero, perché in definitiva San Ra li stropicciava talmente tanto da non essere più visibile lo schema prevedibile dello stilema. C'era e non c'era. Era bello ed era brutto. Era a tempo e non era a tempo. Era swing e non era swing. Essere o non essere. Ho detto prima che l'ho conosciuto. Io ho conosciuto San Ra. Questo è estremamente importante per me. Farvi capire che il mio è stato un incontro personale. E la prima sensazione che mi ha dato, come vi dicevo, è stata la vergogna. Mi sono vergognato perché non avevo capito che stavo ascoltando un genio, o se vogliamo metterla su altri termini, un semidio, un essere alieno che era apparso per mostrarmi la verità.
I am trying to find myself, find the idea from which I sprang, find the forest wherever I know it lives, find the trees wherever I am alike. There are no roots for trees on city pavements in Blasé mines. Let me find trees like myself, the same height as I, the same kind as I, that I might raise my limbs in majesty to the sky, the same as they. Trees of kindred spirit, trees attuned to me, whose leaves rustle with music to the soft accompaniment of the winds. Trees who do not dwarf me in any way, hiding the sunlight from my face. Trees to whom I am not a giant, unalike, alien, strange, casting shadows in their way. Trees that are not scrawny, malcontent, inclined to ugliness. Trees that are themselves, as I am myself. Trees that I can always call my living friend.
Non si può certo dire che fossi uno sprovveduto in campo musicale quando ho incontrato Le Sonir Ra, uno dei suoi primi appellativi. Ero un musicista classico con tanto di curriculum e una carriera che cominciava a definirsi nel suo piccolo, un trascorso giovanile assai interessante, pieno di esperienze e colpi di scena. Una forte e motivata passione per la musica colta contemporanea, un certo interesse per artisti alternativi, seppure classici, vedi Zappa per esempio, e il jazz. Un amore sbocciato intorno ai miei 19 anni, con qualche pregressa furtiva liaison adolescenziale. Come dire, ero abbastanza scafato in fatto di gusti e frequentazioni musicali. Quando conobbi per la prima volta San Ra, ebbi netta l'impressione di stare ascoltando qualcuno che se ne infischiava altamente di compiacere il pubblico, di dare alla gente quello che la gente voleva. Piuttosto, era nella condizione di offrire ciò di cui gli altri avevano bisogno senza che questi ne fossero coscienti. un po' alla maniera di Gesù Cristo, che scende sulla terra e incomincia a dettar legge sulla legge stessa. Seppure il contesto di San Ra fosse quello della musica afroamericana, del jazz, per dirla in maniera semplicistica, la sua proposta travalicava i confini della sua stessa cultura. Pareva un pazzo appena uscito dal manicomio, un pazzo erudito, seppure caotico, come certi ambiti della follia. C'è un pezzo, si chiama Tapestry from an Asteroid, che tradotto in italiano significa tappezzeria da un asteroide. È un tema molto semplice ma stralunato, lievemente romantico se vogliamo, ma che mi riporta ad un esperimento di un altro musicista non troppo distante cronologicamente, ma geograficamente sì. Mi riferisco a Erik Satie. Lui aveva inventato questa storia della musica da tappezzeria, o anche musica d'arredamento, una musica che non si doveva ascoltare, ma attraversare, come si attraversano le stanze di un albergo, o di una casa, o di un manicomio, per l'appunto. Una musica solida, seppure trasparente, che si attaccava alle pareti e ai mobili del luogo in cui si suonava. Una musica di consumo ante litteram. Quel Tapestry from an Asteroid mi sembrava che volesse mostrarci la vita lontana fra le pareti di un involucro spaziale. Arredamento, sì, ma inumano, sconosciuto ai più, come un corpo estraneo in rotta di collisione sul pianeta Terra. E quella dolcezza mi sembrava minacciosa e assurda. Chi di noi non si è mai meravigliato nel vedere una stella cadente, un corpo celeste, una cometa, per esempio, brillare nel cielo come un faro, una fiaccola? Una meraviglia. Ecco, immaginate ora di vedere questa fiaccola, questo faro in rotta di collisione verso la Terra, verso la vostra casa, con la sottile consapevolezza che sta per schiantarsi nel vostro giardino o in sala da pranzo. Questo corpo celeste, da meraviglioso che pare, diventa improvvisamente terribile, detestabile, pericoloso, distruttivo. Ecco, provate a pensare alla tappezzeria di un asteroide come al suono di questo meraviglioso corpo che vi sta irrimediabilmente piombando addosso. Così è. Se vi pare. Fra le varie differenze tra musica classica e jazz, vi è a mio parere questa linea di condotta interpretativa fortemente individualista del jazz contro una tendenza oggettivista o presunta tale dell'interprete classico. Questo è, a dire il vero, argomento assai controverso oggigiorno, dal momento che, con l'ingresso della musica jazz nelle accademie, questa presunta libertà comincia a cedere il passo al giogo della storicizzazione e al suo conseguente impatto sull'accademismo. Oggi, forse, anche nel jazz stiamo perdendo non poco quella singolarità, l'individualismo perentorio sopra il quale definiamo la dialettica stessa del jazz. Ma quando San Ra era fra noi, questo elemento era estremamente vivo. C'è una registrazione dove lo si può ascoltare nell'interpretazione del preludio in do diesis minore di Rachmaninoff. Vi prendo questo esempio perché è quanto di più blasfemo si possa immaginare al mondo, in ambito musicale almeno. Ogni purista che si rispetti sarebbe pronto ad afferrare ascia e macete per divellere il corpo di San Ra, come già avvenne per il dio Osiride, e gettarlo nel Nilo. Ma San Ra sembra infischiarsene bellamente. La sua certezza di essere nel giusto è talmente profonda da profanare uno dei più noti brani del repertorio pianistico del Novecento. Pur riconoscibili gli elementi fondamentali della composizione, San Ra li tratta come veri e propri spunti da un canovaccio, alterando la materia stessa del brano, deformandolo a sua immagine e somiglianza, fino a restituirci una composizione nuova, mai sentita prima. Il suo modo di suonare il pianoforte è sporco, brutto, come vi ho già detto, eppure intriso di un'energia originale, indecifrabile, avversa ai meccanismi cognitivi di ogni ben pensante. Ecco, San Ra si avvia verso l'Olimpo della musica attraverso una qualità dell'anima prima di lui raramente considerata: l'indifferenza. San Ra è indifferente all'idea di giustizia. Non si cura di alcun tipo di prassi che non sia quella proveniente dal suo emisfero creativo. Non volge mai lo sguardo alla terra se non per ridefinirne i criteri dialettici attraverso l'estetica saturniana. E anche quando ci nutre di cose già note, lo fa sempre nel linguaggio delle stelle. Il jazz ha già avuto illustri musicisti che si sono cimentati in ibridi stilistici attraverso l'uso di famose composizioni classiche trasfigurate nella dialettica jazz. In ogni caso, comunque, si ha sempre una certa cura di definire il materiale originale, di dargli quel tributo necessario affinché la creatura nuova possa nascere sotto i migliori auspici. È un gioco erudito, un'affermazione di potere del nero nei riguardi del padrone bianco europeo. Come dire, ecco, vedi, lo so fare anch'io, ti tengo d'occhio. Mi sembra che con San Ra, invece, questo compromesso decada miseramente. Lui dice, noi, su Saturno, lo suoniamo così. Ve lo insegno. La cosa è ancora più stupefacente se si pensa che un americano, ai tempi della Guerra Fredda, stesse suonando la musica di un russo e che la stesse deformando. Ma non è tutto. Ho appena detto che un americano suona la musica di un russo, vero, ma è peggio. A ben vedere, si tratta di un africano che suona la musica di un russo facendo il verso agli americani. Ma è peggio ancora. È un alieno, un semidio sceso sulla terra per liberare il popolo nero dal gioco della violenza bianca, che suona la musica dei bianchi, lotta fra di loro, alla maniera degli alieni. Indifferente al comune senso del pudore, San Ra apostrofa il pianeta Terra con un sorriso beffardo e ci aggiorna. Ecco, noi su Saturno suoniamo così. Ve lo insegno. Ed effettivamente bisogna imparare a suonare come San Ra per capire quali siano le difficoltà dell'impresa, quale sia l'other sound of space, il suono esterno o estraneo dello spazio. A conti fatti, abbiamo la pretesa di credere che tutto ciò che sia brutto sia facile, pressapochista, dozzinale. Con San Ra ho capito invece che il problema estetico è più controverso, è impegnativo, perfino fideistico, escatologico, e che non esiste niente di più banale e inutile del concetto di assoluto, eterno, inamovibile. Vale a dire ai colleghi. L'affare San Ra non è una questione legata al jazz, affatto. Certo, quello è il mondo che l'ha visto nascere e certamente la nutrizione del poppante è avvenuta attraverso il jazz. Ma San Ra era profondamente legato anche alla cultura classica. Fra i suoi compositori preferiti c'erano Chopin, Rachmaninoff, oltre a Shostakovich, fra gli altri. Come sia avvenuta questa metamorfosi, come sia stato possibile che il terrestre diventasse celeste, questo è uno degli elementi del mistero San Ra. Del resto, chi di noi è in grado di smascherare i segreti del concepimento del Messia? Si sa solo che certe cose avvengono. Siano esse vere o immaginarie, il radicamento di certe notizie diviene talmente profondo nel tessuto sociale da risultare credibile nel concepimento della realtà stessa. Diviene, nel tempo, sostanza della concezione del vero. San Ra è un essere sinfonico. Il suo modo di usare la tastiera va ben oltre l'idea di pianoforte e del resto la produzione e la fama maggiore la troviamo nell'uso ampio di ensemble e orchestre. Uno dei momenti più abbaglianti della mia esperienza con l'alieno è stato quando ho sentito per la prima volta l'uso dei timpani in Hell is a Sound of Joy, dall'album del 68 Sound of Joy. Ero meravigliato. Pensai alla sinfonia di Haydn o al divertimento per orchestra d'archi e timpani di Mozart, addirittura. L'associazione non nacque da alcun tipo di somiglianza, ovviamente, ma dai bisbigli dell'intuizione che gorgheggiava come un usignolo fra gli spazi eliocentrici delle mie sinapsi. Solo per il fatto che San Ra mi facesse pensare a questi autori così distanti da lui e improbabili, ho creduto di trovarmi davanti ad una rivelazione, che quella era una musica da assorbire, non da ascoltare, che richiedeva, a mio sentire, fede, non conoscenza, che poi le due cose forse sono indissolubilmente legate l'una all'altra. Nella musica di San Ra è chiara la manifestazione del subconscio e del paesaggio in esso contenuto, ma c'è anche l'azione del superio, che afferma volontà ben al di là del fatto stesso. Si inerpica in una visione del mondo che ha dell'inverosimile, seppur il vero e il simile siano elementi continuamente manifesti all'ascoltatore. San Ra, per come l'ho conosciuto io, compie un vero e proprio miracolo. Si dissocia da tutto per riassociare ogni cosa. La lingua di San Ra è un artefatto, è emblema di una cultura colonizzatrice, la discesa del verbo in un luogo oscuro e pietrificato. Quando non lo fa come pianista, San Ra si rivela a noi come conduttore, pilota di un'astronave misteriosa e bizzarra. San Ra è la sua orchestra, vascello, arca redentrice, il battello di Dio concepito per risuscitare una nuova umanità. Ecco, The Orchestra è foriera di un mondo rinnovato, un mondo ben intravisto dal semidì alieno e precorso coraggiosamente a discapito del ridicolo. sono Antonino Siringo, che non so bene cosa voglia dire, e vi ho appena parlato di Sanremo. Forse. Vi saluto. Quella volta che ho conosciuto San Ra, di Antonino Siringo, prodotto da Radio Effetto 48, registrato al Molino del Ronzone, Vinci, Firenze, sound engineer Alberto Piva.